Tracce.
Buongiorno, buona nuova settimana. Anche oggi risaliamo il filo degli archivi RSI per riportare nel presente storie che vale ancora la pena riascoltare. Sara Tognola con voi fino alle 15. Questo programma Tracce nasce un po' per non dimenticare, diciamo, per non dimenticare tutto, ma per ricordare ciò che è stato. Continuo a farci domande quando riascoltiamo delle voci, delle situazioni che diciamo li resuscitiamo. E oggi, proprio in questa direzione, torniamo al 12 gennaio del 1944, quando si chiudeva uno dei capitoli più lunghi e dolorosi della Seconda Guerra Mondiale, l'assedio di Leningrado. Era cominciato più di 2 anni prima, l'8 settembre del 1941, quando l'avanzata tedesca, partita con l'operazione Barbarossa il 22 giugno, aveva stretto la città in un cerchio di ferro e gelo. Leningrado, seconda città dell'Unione Sovietica dopo Mosca e grande centro industriale, non doveva essere occupata, doveva invece essere affamata, quindi cancellata dalla carta geografica. Per 872 giorni la vita si è contratta nei sotterranei, nelle cantine ghiacciate, tra la fame, il freddo, la paura. Morirono quasi 1 milione di civili, soprattutto durante il primo terribile inverno, quando si mangiava tutto ciò che era commestibile, persino ciò che non lo era, come le cinture di cuoio, suole di scarpe, colla da falegname. Nelle strade i cadaveri si accumulavano sotto la neve. Eppure la città resistette. Resistette grazie alla cosiddetta strada della vita sul lago Ladoga, l'unico varco attraverso cui potevano arrivare, tra bombardamenti e gelo, pochi insufficienti rifornimenti. Resistette grazie alla mobilitazione disperata dei suoi abitanti, che scavavano trincee e rafforzavano le difese fino a 14 ore al giorno pur di non cedere. Salto delle tappe per arrivare appunto al gennaio del 1944, quando la lunga notte di Leningrado comincia finalmente a finire, e proprio quella resistenza, quegli oltre 900 giorni di tenacia sono custoditi anche nelle nostre teche. Torniamo allora a una pagina dell'almanacco del 27 gennaio del 1984 che racconta proprio l'assedio di Leningrado con la voce del nostro archivio.
10 ottobre 1941. Le nostre truppe hanno abbandonato Orel. Ho il cuore di ghiaccio al pensiero che, da un momento all'altro, i nazisti possano penetrare nella nostra città e calpestarne il suolo.
Con Leningrado saldamente accerchiata dai tedeschi, si dovettero escogitare disperati tentativi per rifornire la città. Il 13 novembre le razioni vennero ridotte a 300 grammi di pane al giorno per gli operai delle fabbriche, che continuavano a lavorare febbrilmente a costruire e riparare armi in mezzo ai continui bombardamenti, e a 150 grammi per tutti gli altri.
A nulla poté un ponte aereo che i russi misero in campo nel disperato tentativo di far giungere qualcosa agli assediati. Così, mentre i soldati al fronte continuavano a ricevere i 500 grammi di pane al giorno e quelli delle retrovie 300, per tutti gli altri le razioni vennero nuovamente diminuite il 20 novembre, 7 giorni dopo l'altra diminuzione: 250 grammi per gli operai e 125 per gli altri.
Queste decisioni vollero dire condanna a morte per migliaia e migliaia di persone.
Già a partire dal novembre si cominciò dunque a morire di fame, indicata eufemisticamente come distrofia alimentare. Solo in quel mese morirono più di 11.000 persone, scriverà Vera Imber.
Ci si prese così a cercare di riempirsi lo stomaco con qualsiasi cosa, grattando perfino la colla che teneva attaccata la carta da parato alle pareti per trasformarla in zuppa. Persino in quelle spaventose condizioni il morale è tenuto alto in molti modi. Ci sono rappresentazioni teatrali, anche se gli attori talvolta svengono per la fame. Fa pure, per mancanza di combustibili, un freddo atroce. Tutti cerchiamo di coprirci alla belle meglio. Novembre 1941. Ieri alla Filarmonica abbiamo ascoltato la nona sinfonia di Beethoven, ma credo che non andremo più ai concerti, è troppo complicato e troppo pericoloso.
Ricorda Alexander Wert.
C'era chi moriva per strada e restava lì rigido. C'erano intere famiglie che venivano trovate tempo dopo morte per la fame e il freddo a casa loro. Generalmente poi chi stava per morire se ne accorgeva. Uno di questi, un operaio capo, entrò vacillando nell'ufficio della direzione per fare una richiesta.
So che morirò oggi o domani. La mia famiglia è proprio ridotta male. Sono tutti debolissimi. Vuoi farmi una cassa e mandarla alla mia famiglia? Così non avranno anche la preoccupazione di procurarsene una. Sai quanto sia difficile.
Nel museo di Leningrado sono esposte alcune pagine strappate da un quaderno di scuola, una rubrica. Sotto le varie lettere sono scarabocchiate con mano infantile alcune annotazioni.
Zeta, Zegna è morta il 28 dicembre 1941. B, Babuska è morta il 25 gennaio 1942. L, lei è morta il 17 marzo. M, mamma, il 13 maggio.
Al fronte, alle porte di casa, si seguitava intanto a combattere disperatamente. Dapprima la gente andava alla guerra in tram. Alla periferia il conducente gridava:
capolinea, si scende, siamo al fronte.
E questi erano i 900 giorni di Leningrado che terminarono proprio oggi nel 1944 da un'edizione dell'Almanacco del 1984. I 900 giorni di Leningrado restano uno dei simboli più potenti della resistenza civile in guerra, non l'unico. Da Sarajevo a tante città del passato e del presente, l'assedio è un'esperienza estrema che ritorna. E nel 2022 Mariupol ne ha riportato l'eco più vicino a noi. 86 giorni di accerchiamento senza acqua, senza elettricità, bombardata su quartieri, ospedali, luoghi di rifugio, migliaia di vittime civili. Più breve certo, ma per brutalità e sofferenza Mariupol è stata il più duro assedio urbano europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale. È un altro nome che significa resistenza.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, d'occidente a oriente, io
sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Tracce.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Kett. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. Why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the
14 e 24 minuti, e nella seconda traccia oggi vogliamo ricordare anche la nascita di Enrico Pestalozzi, pedagogista svizzero nato il 12 gennaio del 1746 e considerato un po' il padre dell'istruzione popolare elvetica. Pestalozzi, che immaginò una scuola capace di unire la spontaneità e l'autoformazione con un'educazione alla vita sociale, e nel 1804 aprì a Yverdon un istituto che divenne il modello per le scuole elementari moderne. La sua idea di formazione, riassunta bene nella frase che ci accompagna anche oggi, lui diceva: le gioie familiari sono per l'uomo le più preziose della vita, e la gioia che i genitori provano per i loro figli è la più sana del mondo. E appunto, educazione, nuove possibilità, nuovi percorsi che cambiano la vita. Torniamo a una storia del nostro archivio. È il 1999 quando Monica Terzaghi realizza un reportage dedicato a 15 ragazzi di strada di Palermo, ospiti per 2 anni nel villaggio Pestalozzi di Trogen, nel cantone Appenzello. Un'esperienza che offriva loro formazione scolastica fino al conseguimento della licenza media e un accompagnamento attento per prepararli a rientrare nella realtà difficile da cui provenivano.
Lo specchio.
Qui mi piace tanto stare qui, che è un mondo bello, che in vita mia non c'era mai stato. Qui si diverte, si studia, si impara e spero di essere promosso e avere la licenza media.
È bello stare qui perché conosciamo altre lingue e spero di imparare più presto il tedesco.
Da Palermo a Trogen, di Monica Terzaghi.
Da circa un anno 15 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni provenienti dai quartieri più diseredati di Palermo sono ospiti del villaggio Pestalozzi di Trogen nel canton Appenzello, nell'ambito di un progetto di rieducazione elaborato in collaborazione con il comune della città siciliana e con il centro Padre Nostro, sempre di Palermo, che si occupa tra l'altro del recupero sociale dei numerosi ragazzi di strada. Nel villaggio Pestalozzi i giovani rimarranno per un altro anno. Sentiamo Maria Vitagliano, responsabile del progetto Palermo Trogen.
Con questo progetto ci si prefigge di raggiungere il recupero scolastico di questi ragazzi e il recupero sociale, cioè partendo dal fatto che sono dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola e quindi si sono trovati a vivere la loro quotidianità nella strada, e reinserirli in un contesto dove, portando queste competenze sociali che hanno acquisito nel villaggio, riescono ad essere abbastanza forti per poter far fronte alle varie insidie che possono esserci di nuovo quando ritornano a Palermo.
Salvo, allora vediamo prima, leggiamo il primo pezzettino.
Allora, vediamo. Gianni arrivò in montagna a mezzogiorno, ritrovò gli amici dell'anno precedente e con il loro programma bellissime gite. Programmò bellissime gite.
I ragazzi frequentano la scuola qui al villaggio Pestalozzi. Abbiamo istituito 2 classi e i ragazzi vengono seguiti da degli insegnanti qualificati, nonché anche motivati, perché c'è bisogno di una sensibilità in più per seguire questi ragazzi, e praticamente seguono tutte le materie che richiede comunque il programma scolastico italiano per poter affrontare, come privatisti in una scuola italiana di San Gallo, nella scuola Scalabrini, per poter affrontare nel 2000 gli esami di seconda e di terza media. Quindi arrivare ad avere la licenza di terza media è l'obiettivo finale.
Quindi, se vi trovate un problema del genere agli esami, non vi perdete, che ce l'avrete poi senz'altro. Va bene?
I ragazzi sono aiutati e sono sostenuti, accompagnati in questo percorso pedagogico da dei genitori di casa. Sono 2 operatori che vengono direttamente dal centro Padre Nostro, coadiuvati anche da uno psicologo e da un assistente sociale.
Mi piace, è una cosa bella che non avevo mai fatto qui.
Allora, per noi qui è un avvenire stare qui, perché stare qui 2 anni è bellissimo. E poi è per farci prendere la terza media e per avere un lavoro.
Il progetto non è voler sradicare i ragazzi e portarli in un altro ambiente. In effetti il progetto ha anche come finalità far confrontare questi ragazzi con altri modi di vivere, con altre leggi, e far capire a questi ragazzi che anche un'altra società con altre leggi può funzionare e funziona ugualmente, anche con altri valori, però loro hanno anche una comunità d'origine a cui appartengono, e quindi questi educatori fanno un po' da tramite e stabiliscono i contatti tra quello che è la realtà vissuta a Trogen e quello che poi sarà la loro realtà quando ritornano a Palermo, anche perché questi educatori li seguiranno quando ritorneranno, in modo che ci sia continuità nel progetto.
E così abbiamo ricordato anche la sigla dello Specchio, sigla storica dello Specchio, qui dal villaggio Pestalozzi di Trogen. Nel 1999 arrivava questa storia di accoglienza e riscatto, ed è sorprendente come a distanza di 2 secoli il messaggio di Enrico Pestalozzi rimanga vivo, quello cioè di educare, che non significa solo insegnare, ma proprio creare le condizioni affinché ogni ragazzo possa ritrovare il proprio posto nel mondo.
Sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capir di più e placar gli affanni. Ma solo l'ornamento di un
Il 12 gennaio del 1982 i quotidiani della Svizzera italiana riportavano una notizia che fece discutere. Ad Ascona soltanto il 33% della popolazione era ticinese, un dato che raccontava molto della trasformazione del borgo, diventato già dagli anni 60 una località sempre più cosmopolita e attrattiva. In quegli anni infatti Ascona cresce rapidamente, trainata dal turismo, da uno sviluppo urbanistico che poi finisce anche per in parte saldarla con Locarno. Nel 1954, in un'edizione di Orizzonti Ticinesi, si raccontava del carnevale estivo di Ascona, una festa colorata, allegra, che accendeva il lungolago e mostrava un paese vivace con un'identità ben riconoscibile.
Un carnevale discusso.
È quello d'Ascona, che si svolgerà sabato e domenica prossimi. Non tutti sono soddisfatti di questa iniziativa asconese che farà estivamente vibrare il paese, nell'intenzione degli organizzatori, d'un'allegria non priva di significati artistici e umani.
Ci sono giornali che protestano, e protestano con argomenti seriosi.
Ma ormai la gran macchina è in moto e niente la potrà fermare. L'esperimento di sabato e domenica potrà permettere di stabilire un giudizio sulle cose, e pertanto più appropriato e tempestivo. Intanto notevole è un fatto, la coralità con la quale gli asconesi si sono messi nell'impresa per una bella e franca riuscita, e agli asconesi si sono congiunti bellinzonesi, luganesi e locarnesi. Mille occhi e mille mani sono necessarie affinché tutto fili nel giusto binario e la festa sia piacevole e armonica. Fra le più interessanti fatiche della preparazione c'è quella della creazione dei costumi, compito al quale si è adoperata la signora Nelly Verna Ferrario.
Le caratteristiche dei suoi bozzetti quali sono?
Dunque, mi hanno dato un tema per ogni carro e io ho eseguito il bozzetto appunto sul tema ricevuto. Ci sono, non so se può interessare, anche il nominativo.
Senz'altro.
Dei carri. Dunque c'è il carro del Nettuno con le sirene, i tritoni, le naiadi. Poi ci sono i cannibali, le navi dei pirata, i cinesi, il domatore. Con
eccetera,
le...
eccetera, eccetera. E secondo ogni carro lei ha dovuto...
Sì, eseguire il costume, bozzetto del costume e eseguire il costume, coadiuvata dalle signore che mi hanno aiutato per la festa dei fiori.
Le stesse sartine che l'hanno aiutata in quel tempo?
Sì, le stesse sartine che mi hanno aiutato in quel tempo mi hanno aiutato ora nella realizzazione dei costumi.
E lei è contenta?
Sono molto contenta perché i costumi sono ben riusciti.
Faranno bella figura.
E faranno bella figura perché anche le ragazze sono molto carine.
Sarà tutto un gioco di colori?
Sì, un gioco di colori, ci sono costumi di tutte le qualità, ci sono ragazzi e ragazze, ci sono gruppi, avaiane, eccetera.
Lei dice che sono 150?
Sì, 150 circa.
E per ogni figurante c'è un costume?
Per ogni figurante, no, per ogni gruppo di figuranti c'è un costume.
Vediamo qui una signorina che appunto interpreterà una figura. Che figura particolarmente?
Pierrette.
Signorina, e se lei non dovesse fare Pierrette, quale figura preferirebbe rappresentare?
Per me sarebbe uguale, ma ce ne sono molti costumi che sono carini e preferirei anche il cinese, che è molto bello.
Un giovanotto è pure qui presente e sta provando. Immagino che da parecchie sere lei deve presentarsi qui per la bisogna.
Sì, è circa 4-5 sere che vengo dalla signora Verna per provare questi vestiti. E sono molto belli e sono molto contento di portare il vestito di Pierrot.
Diciamo che nel 1954 Pierrette e Pierrot vincevano come maschere. Era l'edizione del luglio di Orizzonti Ticinesi. Qui si raccontava, si parlava del carnevale estivo di Ascona, una Ascona che ha sempre avuto una doppia anima, quella ticinese dei quartieri storici, delle tradizioni, come mi fate notare, e quella naturalmente più aperta, più cosmopolita del turismo e, non l'abbiamo detto, chiaramente del Monte Verità. Siamo partiti dai quotidiani i nostri quotidiani che nel 1982 riportavano la notizia che solo il 33% della popolazione di Ascona era ticinese. Abbiamo voluta commentarla così. 14:44 minuti, tra le cose non solo voci d'archivio, ma un'importante segnalazione, una preziosa segnalazione che con gli archivi ha a che vedere molto, perché da oggi, 12 gennaio al 22 febbraio, c'è la mostra, inizia la mostra itinerante Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, curata da RSI Archivi, la conferma della ricchezza di questi archivi, non solo ricchezza sonora ma anche visiva. È un'esposizione che racconta la Svizzera italiana dagli anni 60 ai 2000 attraverso appunto fotografie d'archivio, non solo scatti in studio ma soprattutto immagini degli incontri della RSI con il territorio, quindi trasmissioni, eventi, reportage, concerti, sceneggiati, quindi fotografie che mostrano un paese in trasformazione, che testimoniano il ruolo importante della RSI nel documentario. La mostra è gratuita, aperta naturalmente a tutti. Ogni tappa prevede anche un vernissage con in questo caso prenotazione consigliata. Allora, perché ve ne parlo oggi? Perché oggi inizia la tournée a Poschiavo, a Casa Tor. Il vernissage, eventualmente per prenotarvi, sarà il venerdì 16 gennaio ore 18 e poi domenica. Quindi altre tappe saranno a Bellinzona, a Mendrisio, ma noi continueremo a ricordarvelo, perché è una mostra interessante da integrare ai suoni che noi giornalmente dal lunedì al venerdì, suoni d'archivio, vi facciamo ascoltare, e quindi attraverso anche le fotografie l'integrazione direi perfetta. Adesso veniamo a un archivio sonoro non visivo, che è un personaggio che ha una storia incredibile. Forse non vi dice niente il nome di Walter Dimer. Lui muore nel gennaio del 1998, è famosissimo soprattutto negli Stati Uniti, è famosissimo perché è l'inventore del bubblegum, così come noi lo conosciamo. Lui era un amministratore di una ditta di chewing gum di Filadelfia nel 1928. Tra l'altro apro una parentesi, poi la chiudo subito, c'è un bellissimo filmato su di lui animato su YouTube. Dicevo, nel 1928 mise a punto una ricetta che cambiò tutto, una gomma appunto elastica, resistente, commestibile chiaramente, capace di gonfiarsi senza rompersi. La gomma da masticare esisteva già dal 1869 ed era amatissima dagli americani, anche se circondata da ogni genere di pregiudizio, in parte anche comprensibile. Si diceva che potesse far male ai bambini se inghiottita, o che consumata in grandi quantità prosciugasse le ghiandole salivari. Eppure la gomma americana, come venne poi chiamata, attraversò l'oceano grazie ai soldati statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale, diventando un oggetto di consumo globale, un piccolo simbolo pop del Novecento. E a proposito di gomme americane, di chic anche, di miti americani o di cultura pop, torniamo a una pagina del nostro archivio. Siamo nel 2005, qui con Rino Scarcelli, Rete 3.
Metropolis 2012.
Masticare per piacere non è una trovata degli ultimi 100 anni. La gomma americana, come la si chiamava appena approdata in Europa, non ha introdotto una nuova abitudine, ha approfittato di una pratica antica.
Y a des gens qui fument, qui prennent des apéros, d'autres qui chipent des rhumes et boivent du sirop. Moi je mâche du chewing-gum, c'est bien mieux que leur truc à la gomme.
I greci masticavano una resina derivata dal lentisco, arbusto sempreverde che fornisce, oltre ad un legno compatto usato in ebanisteria, un olio aromatico. La resina ha assunto il nome di mastice, termine che ha la stessa radice di masticare. Nel primo secolo il medico e botanico Discoride ne descriveva le proprietà. Nel frattempo gli indiani dell'America centrale masticavano il cicle, che è pure una resina naturale e arriva dalla sapodiglia, albero da cui ancora oggi si estrae un lattice usato nella fabbricazione del chewing gum. La civiltà Maya masticò il cicle fino alla sua scomparsa. Il nostro primo ospite si chiama Doriano Zanaletti, è responsabile marketing per l'Italia di Perfetti Van Melle, un gruppo la cui prima azienda si trova a pochi chilometri dalla Svizzera italiana, e nel suo paese ha fatto la storia della gomma da masticare, vedi il marchio Brooklyn. Di solito butto il chewing gum prima di un incontro di lavoro, ma questa volta sembrava uno sgarbo al mio interlocutore.
Ovviamente ci avrebbe fatto uno sgarbo se lei non avesse continuato a masticare, perché oggi si mastica un po' dappertutto, e ha ragione, perché il chewing gum, oltre che essere un piacere, è anche molto utile per l'igiene orale e per altri aspetti.
Andiamo con ordine, intanto il chewing gum è una gomma da masticare, è quella la base. Poi ci vogliono un nome, un gusto, delle proprietà. Questo significa che un'azienda come la vostra ha anche un settore creativo che lavora continuamente?
Ovviamente, il settore creativo per eccellenza è la ricerca e sviluppo per creare i prodotti, che ovviamente collabora con i responsabili del marketing o con l'agenzia di pubblicità proprio per creare questi nuovi prodotti e poi per cercare di trasmettere la loro immagine nel modo migliore ai consumatori, prima con il packaging e poi con la comunicazione.
Quello che mi piacerebbe capire è se il vostro scopo è prevedere un gusto o un'esigenza del pubblico o creare un'esigenza o un gusto nel pubblico.
Beh, entrambe le cose. Certe volte si risponde a un'esigenza abbastanza evidente, per esempio il problema dell'alito fresco, che coinvolge tutti e che è certamente più importante oggi di 20 anni fa, dove l'attenzione alla socializzazione che ognuno di noi ha tutti i giorni con altre persone richiede quella di avere l'alito a posto, oltre che dei denti bianchi e sani. Quindi questa è un'esigenza che era chiaramente abbastanza trasparente, fino a un po' di anni fa era soltanto così aiutata dalle caramelle piuttosto che dalle famose mentine, e poi invece il chewing gum si è rivelato uno degli strumenti più adatti per chi fuma, per chi mangia pesante, ma comunque in ogni caso durante ogni rapporto, ogni relazione sociale con altre persone aiuta certamente a sentire più sicuri di sé. Questo è uno dei fatti che il mercato richiedeva. Il chewing gum dentale evidentemente no, forse non lo richiedeva, però la tecnologia ha consentito di fare un'offerta che è stata accolta molto bene. Infatti oggi i chewing gum dentali sono fra i preferiti dei consumatori. Sono nati una collaborazione con la ricerca e sviluppo che ha potuto inserire nel chewing gum ingredienti che prima non erano stati pensati. Parliamo per esempio del fluoro, parliamo del calcio, che sono tutti prodotti che ovviamente fanno bene ai denti, e parliamo poi ancora più recentemente dello xilitolo. Quindi certe volte ciò che la tecnologia mette a disposizione viene poi sfruttato dal marketing per creare un prodotto.
E abbiamo ascoltato questa pagina di Baobab del 29 giugno 2005 con la voce di Rino Scarcelli, che ci riportava dentro la storia i simboli pop della gomma da masticare. Nel frattempo si sono fatte le 14:52 minuti, si chiude la puntata di oggi con questo servizio d'archivio anche folcloristico di costume. Oggi abbiamo attraversato la fine dell'assedio di Leningrado, ricordando la forza silenziosa di una città stremata. Abbiamo incontrato la figura di Enrico Pestalozzi, grande pedagogista svizzero. Ci siamo immersi nell'atmosfera del carnevale estivo di Ascona e poi abbiamo appunto ascoltato questa pagina d'archivio dedicata alla gomma americana. Grazie anche oggi di averci accompagnato. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, con altre tracce da Saratognola. Buona continuazione.
Tracce,